Stasera parliamo del tempo, una delle cose più normali e allo stesso tempo più misteriose del mondo, del scibile umano, della cosa. In realtà quando si parla del tempo si fanno all'inizio due citazioni e io le faccio. La prima è una citazione dalle Confessioni di Sant'Agostino. Sant'Agostino scrive e dice: allora che cos'è il tempo? Si chiede questa cosa e scrive: se nessuno me lo chiede, io so che cos'è, ma appena qualcuno me lo chiede non lo so più, non so più dare una risposta. L'altra citazione molto più moderna è un graffito scritto sul bagno di un gabinetto texano e riportato da il guru della fisica, uno dei guru della fisica teorica e della relatività generale, morto non tanto tempo fa, che si chiamava John Archibald Wheeler, quello che ha dato il nome ai black hole, per esempio, buchi neri, quello che ha detto dell'equazione di Einstein: la materia dice allo spazio come curvarsi, lo spazio dice alla materia come fare le sue traiettorie. E dice: il tempo è il modo in cui Dio impedisce, o la natura, che sono due versioni, in cui Dio impedisce che le cose accadano tutte insieme. Però andiamo piano, cominciamo se volete dall'inizio e cominciamo dall'idea del tempo che avevano gli antichi. Gli antichi avevano un'idea del tempo ciclico, era simboleggiato da questo serpente con le gambette che si mangiava la coda, si chiamava Uroboro, e nell'India, nell'antico Egitto, antica Grecia, ma anche nei Maya e negli Aztechi, il tempo era ciclico, si andava avanti, ma si ritornava, da cui le idee sulla incarnazione, sulla eterno ritorno e così via. L'idea sul tempo è cambiata con le religioni monoteiste, con gli ebrei, i cristiani, direi con gli ebrei, però che sono stati i primi, si aveva un Dio solo, e questo era l'origine di tutto, era il Dio creatore, e siccome creava tutto, creava anche il tempo, e quindi il tempo doveva avere un inizio, e quindi da un inizio si allungava e non tornava più nel punto d'origine, e quindi si ha un tempo lineare, il che fa nascere questo scherzoso pensiero: nasce prima l'uovo o la gallina? Cioè, per ogni cosa ci deve essere una causa, e ci deve essere poi la causa di questa causa, e così via, fino ad avere un punto di domanda all'inizio. La stessa cosa in un tempo ciclico viene risolta brillantemente. Non c'è chi viene prima, è un ciclo. Quindi c'è l'uovo, la gallina, l'uovo, la gallina, l'uovo, la gallina. Quello che voglio dire è che se il tempo viene pensato come ciclico, non c'è più bisogno di un Dio creatore, è sempre stato così, no? E perché era nata l'idea di un tempo ciclico? Penso perché siamo stati sempre influenzati dai cicli della natura, cioè notte e giorno, primavera, estate, autunno, inverno, le stelle che ritornano nella stessa posizione dopo un anno. Quindi è nata questa cosa sicuramente per l'osservazione della natura. E la natura ci porta a pensare che tutto ritorna. Sapete perché? Forse l'ho detto l'anno scorso, non mi ricordo più. Sapete perché i giorni della settimana sono sette? L'ho già detto l'anno scorso, sì. No, sono sette perché ci sono sette cose nel cielo che si muovono ad occhio nudo, che sono lunedì, martedì, mercurio di, giovedì, venerdì, Sabato no, perché sabato Saturno, si sente meglio in inglese, Saturday, e domenica in inglese Sunday, in tedesco è Sonntag, che vuol dire sole, e in realtà anche negli antichi romani lo chiamavano giorno del sole, ma Costantino nel 313, quando ha fatto del cristianesimo la religione ufficiale, ha cambiato anche la domenica, ha detto dies dominici, da cui domenica. Però è rimasto. Quindi le sette cose che si vedono ad occhio nudo nel cielo hanno descritto questo ciclo, no? della settimana. Sì, i modi per misurare lo scorrere del tempo nell'antichità erano le meridiane, le clessidre, Galileo ha inventato l'orologio forse Galileo no, non so, comunque lui usava un orologio d'acqua che era una specie di clessidra, no? Ed erano ovviamente molto approssimativi, infatti non si dava mai l'appuntamento, ci troviamo alle 7.45. Ci troviamo alla sesta, che voleva dire un lasso di tempo, era una vita molto più rallentata e molto meno frenetica, insomma, una volta, no? Per forza di cose. Però non si doveva neanche prendere un treno, un aereo, eccetera, no? Si andava là, si aspettava e così via. Con il tempo, però, la misurazione del tempo si è fatta sempre più precisa ed è una curiosità, che voglio dire, che fino a poco tempo fa l'orologio più preciso che avessimo era comunque un orologio naturale, era il ritmo scandito dalle pulsar, stelle di neutroni che girano parecchie volte al secondo e che sgarrano di un secondo ogni 30 milioni d'anni, una precisione. Fino a poco tempo fa erano gli orologi più precisi. Poi si sono inventati gli orologi atomici che hanno battuto questo record e attualmente credo che questo, è uno dei tanti orologi atomici che l'uomo ha inventato, sgarra di un secondo ogni 15 miliardi di anni, quindi più dell'intera età dell'universo.
È un casino anche calcolare.
Sì, sì. Con questi orologi si possono fare delle misure assolutamente precise che vi dirò tra pochissimo. Facciamo un salto temporale appunto molto grande e andiamo dall'idea del tempo che avevamo prima di Einstein, che può scorrere al ritmo di un secondo ogni secondo, no? Di un'ora ogni ora, è sempre uguale, è un fiume che ha una velocità sempre la stessa, senza rapide, senza stagni, senza niente, e invece arriva Einstein e ha detto no, guarda che il tempo è flessibile. Il tempo è elastico, il tempo cambia e uno dei modi per farlo cambiare è andare a vedere un orologio che sta andando molto velocemente rispetto al mio. E se lo faccio vedo che l'orologio che sta andando più velocemente, questo qui sul razzo, va più piano, quindi rimane più giovane la persona che è dentro al razzo. Sì, io faccio sempre confusione su chi è chi, no? Su chi va più piano, su chi va più forte, eccetera. L'esempio che dico tutti per ricordarsi la cosa è questo. È un esempio preso dalle osservazioni di alcuni raggi cosmici che interagendo nell'alta atmosfera a circa 10 km di altezza, dove ci sono le densità sufficienti per dire che certi raggi cosmici non arrivano fino a terra ma si devono proprio scontrare, è come se fosse un acceleratore. In realtà questo è l'acceleratore più potente che abbiamo, è miliardi di volte più potente dell'acceleratore del CERN e così via. Si schianta, produce tante altre particelle, una cascata, tra cui un tipo particolare di particella che si chiama mesone. Questo mesone decade naturalmente in altre particelle in 2,2 milionesimi di secondo. Quindi quando è tranquillo, fermo, in 2,2 milionesimi di secondo decade in un'altra particella. Quindi in 2,2 milionesimi di seconda, andando alla velocità quasi, perché sono particelle molto energetiche, quindi sono qua, danno quasi la velocità della luce, farebbe 660 metri. Nasce 10 km e fa 660 metri. Invece qua a terra io lo rilevo. Arriva. Come fa? No? Come fa? Perché? Perché se io fossi a cavalcione di quel mesone lì, con un orologio mio, misurerei prima della scomparsa 2,2 microsecondi. Il tempo proprio, non succede, cioè la sua vita è quella lì. Però l'osservatore fuori vede un tempo diverso, vede che lui vive di più, vede il tempo rallentato, tanto è vero che riesce ad arrivare a terra. Che cosa succede invece dal punto di vista del mesone? Perché anche se io sto a cavalcione del mesone, arrivo a terra col mesone vivo, no? Quindi com'è possibile, no? Vedo che la distanza tra 10 km e il terreno si è accorciata in maniera corrispondente. Il tempo si allunga, il tuo spazio si accorcia. Quindi c'ho meno. No, io se avessi il metro, eccetera, dico no, io misuro una distanza che è minore. Mica, anche lo spazio non è mica una
cambio uno, cambio l'altro,
tutte e due. Tutte e due, tutte e due, in maniera molto legata, no? Tutte e due. Quindi questo è il modo per ricordarsi chi è lungo, chi è corto, chi si accorcia, chi no. Bene, c'è un altro modo per Einstein stesso, ha trovato un altro modo per dimostrare che il tempo non è quella cosa, quel fiume che scorre sempre uguale, che è la gravità. Abbiamo due orologi, uno alla superficie della Terra, l'altro un po' più in alto. Qui, dove c'è più gravità, perché siamo più vicini al centro della Terra, il tempo scorre più lentamente. Con quegli orologi, quell'orologio là che sgarra di un secondo di 15 miliardi di anni, eccetera, basta mettere due orologi così. Questo va più piano di questo. Si fanno le misure. Questa distanza qua, 20 centimetri. Quindi avendo degli orologi precisi si può fare questo esperimento qua e vedere che effettivamente la gravità rallenta il tempo di questo orologio, perché qui c'è più gravità che qua, di pochissimo, però avendo un orologio sufficientemente preciso anche questo pochissimo può venire rivelato, e la quantità di cui l'orologio scarta è esattamente quella che Einstein predice. Siamo in un periodo di pieno celebrazione, di piene celebrazioni per Einstein, adesso ha scoperto le onde gravitazionali in tempo per il centenario della pubblicazione della relatività generale. Chi dice che il centenario 2015, chi dice che il centenario 2016 hanno raggiunto tutte e due? Lui presenta la relatività generale all'Accademia, credo a Berlino, eccetera, a fine novembre del 2015. Scrive l'articolo, lo manda alla rivista, che lo pubblica, credo, nel marzo 2016, proprio 100 anni fa. Quindi la gravità rallenta il tempo. Vi ricordate? Avete visto Interstellar? Bene. E ad Interstellar cosa succede? Il capitano Cooper va sul pianeta di Miller. Il pianeta di Miller è molto vicino a un buco nero molto grande che ruota molto velocemente, e un'ora passata qua corrisponde a 7 anni sulla Terra, in una situazione di gravità completamente diversa, quasi zero, eccetera. E infatti quando si accorgono che i motori sono bagnati, ti ricordate? No? Si arrabbiano tantissimo, non solo perché appena è stato ammazzato uno dall'onda, eccetera, no? Ma perché ogni ora in più erano 7 anni di invecchiamento di tutti i loro amici, compresa la figlia di Cooper, eccetera. Questo non è una teoria. Questo si misura, questo è vero, questo è dimostrato. La relatività generale potrà anche essere sbagliata, ma questo fenomeno è dimostrato. La nuova teoria, supponiamo per assurdo che la relatività generale di Einstein sia sbagliata, ma la nuova teoria deve rendere conto di questo fatto che è vero. Allora, nel 1931, Salvador Dalí fa questo quadro degli orologi molli, che è molto famoso, è diventato un'icona della rappresentazione del tempo molle, del tempo elastico, del tempo einsteiniano, se volete. Il titolo si chiama Persistenza della memoria, anche se tutti lo chiamano quadro degli orologi molli, perché dentro questo quadro ci sono probabilmente due influenze grosse: la prima è la memoria, l'inconscio, Freud, eccetera, e dall'altra queste notizie che arrivavano dalla fisica del tempo che è relativo. Adesso io per scherzare, la nascita di questo quadro in realtà, vado un po' in giro per Wikipedia e queste cose qua, però Dalí era un grande appassionato di cibo, gli piaceva tantissimo il camembert francese, che quando c'è caldo si ramollisce, e una sera lui appena mangiato questo camembert molle va a pensare, aveva già dipinto lo sfondo del quadro, questo olivo spezzato, la riva, eccetera, e improvvisamente gli viene ispirazione: devo metterci gli orologi molli, con le sue fobie che sono questi insetti su questo orologio, l'unico chiuso, eccetera. Vabbè, curiosità. Questo è diventato però l'icona della rappresentazione del tempo einsteiniano. Bene, abbiamo però un problema per arrivare un pochino più a bomba. Il problema è questo: noi, tutti noi, indipendentemente dal fatto che il tempo sia flessibile o no, abbiamo la netta percezione, purtroppo verrebbe da dire, che il tempo scorre sempre in avanti, non va mai indietro. Abbiamo percezione che il tempo scorre alla velocità di un secondo al secondo in avanti, mica indietro. Non si può tornare indietro. Le leggi fondamentali della fisica, invece, non distinguono questa cosa. Per loro andare avanti o andare all'indietro è la stessa cosa. Esempio: se faccio andare, questo esempio è naive perché non l'ho trovato in giro, l'ho dovuto fare io, quindi faccio la pallina su un tavolo da biliardo, sono sopra con la telecamera e filmo, faccio andare indietro il film e qual è l'avanti e qual è l'indietro? E che cosa sto usando qui? La velocità, il rimbalzo, l'urto elastico, sto usando 3 o 4 leggi primarie della fisica. Guardo il sistema solare e vedo che i pianeti tutti girano da una stessa parte. Qui c'è la gravità, la legge di gravitazione. Faccio andare il film al contrario, mi accorgo, no, qua. Quindi queste leggi sono le stesse e non dicono che c'è una preferenza per il tempo positivo rispetto a un tempo che va all'indietro. Non distingue, è la stessa cosa. In pratica, guardando un fenomeno naturale elementare, gli faccio il film, lo proietto all'indietro e non so dire se il proiettore sta andando avanti o sta andando indietro. D'altra parte, però, quando rompo una tazzina e gli faccio il film, quando un uovo viene spadacciato per terra, quando strapazzo un uovo, me ne accorgo subito se faccio andare se faccio andare in film al contrario, qual è la direzione del proiettore? C'è un chiaro senso di qual è la direzione in cui si è svolto il fenomeno. Non succede mai che i pezzi fermi sul pavimento della tazzina si ricompongono e possono risalire. Guardate che questo non è impossibile. Non è impossibile. Tutte le molecole dell'aria intorno, che sono state poste in moto, gli ho dato energia, eccetera, no? Tornano indietro, urtano tutti i pezzi della tazzina esattamente all'indietro, i pezzi quindi si alzano, si ricompongono e spingono la tazzina in su. Questo non è impossibile, non è proibito, però non succede mai, o quasi mai, vedremo dopo. Un altro esempio, la boccettina di profumo chiusa, posta in un angolo della stanza. Adesso la apro, cosa succede? Tutte le molecole del profumo riempiono completamente la stanza. No? Non succede mai che le molecole che si sono sparse intorno ritornano nella boccettina di profumo. Non succede mai. Ed è per questo che noi abbiamo sappiamo distinguere il senso del tempo, diciamo il tempo va sempre in quella direzione. Un altro esempio, se abbiamo un mattone caldo, un mattone freddo, succede sempre che il mattone caldo scalda il mattone freddo, non succede, senza fare nient'altro. Non succede mai che il mattone freddo spontaneamente scalda il mattone caldo. Se ho 100 gradi e 20 gradi, non succede mai che questo diventa 10 gradi e questo 110. Ma avete sempre comunque un calore che dal corpo caldo va verso il corpo freddo. E questo è stato elevato al principio generale della fisica, che viene chiamato secondo principio della termodinamica. Un principio molto importante, molto fondamentale e molto creduto dai fisici. Uno si chiede però, bene, ma perché tutto ciò? No? Perché il calore va sempre da troppo caldo a troppo freddo? Perché le molecole di profumo escono dalla boccettina e vanno a riempire tutto lo spazio? Perché così e non il contrario? No? E c'è voluto il genio di una persona straordinaria, credo, molto geniale, che era Ludwig Boltzmann, nato nel 1944, morto nel 1906, suicida in un paesino vicino a Trieste. Era bipolare, Boltzmann, aveva momenti di euforia e momenti di depressione. Gli era morto anche un figlio che amava molto e quindi questo ha peggiorato le cose. Si dice spesso che la depressione era stata causata anche da detrattori fisici che non credevano nell'esistenza degli atomi e lui se la prendeva. Ma credo che, leggendo un po' la biografia di Boltzmann, Boltzmann ha avuto tanti di quei riconoscimenti che, insomma, era famoso anche a suo tempo. Boltzmann era riconosciuto come uno dei grandi. Schrödinger si è iscritto all'università a Vienna per seguire le lezioni di Boltzmann, che poi invece è morto proprio prima che potesse dare le lezioni a Schrödinger. Quindi, voglio dire, era bipolare, era malato, poverino. Beh, lui pensa alla soluzione e dice, non è facile adesso quello che vi dico, e dice, la chiave di tutto è il fatto che la realtà è fatta da tante cosine, è fatta dagli atomi. Non è vero che c'è l'unica palla da biliardo come cosa, è fatta da tante cose piccole. Questo sembra una banalità adesso, allora molto meno, perché non si credeva, c'era chi non credeva all'esistenza degli atomi. E dice, se queste particelle piccole quindi hanno una posizione, una velocità, eccetera, ottengo come esempio sempre una specie di evoluzione. Se inizio da queste particelle che qui sono rosse e blu, belle ordinate, tutte le rosse da una parte, tutte le blu dall'altra, e le lascio andare, inevitabilmente queste si mescoleranno. Allora, uno dice, se voglio, se descrivo questo stato qui, no? Dicendo, ma in media ci sono tante, se prendo un centimetro cubo, ci sono tante particelle blu, tante particelle rosse, eccetera, no? E dico, questo corrisponde a una possibilità sola. Questa situazione qui corrisponde a tantissime possibilità. Io ho le carte da gioco, da poker, tutte in ordine, dal lasso di quadri al re di quadri, dal lasso di picche al re di picche, e così via, tutto bene. Questa è una combinazione unica, una, no? È una combinazione. Adesso le mescolo e ottengo un'altra disposizione. Anche questa disposizione è unica, è solo quella lì, no? Però se la domanda è: hai mescolato bene le carte? Basta mescolarle bene, e per mescolarle bene posso includere tantissime combinazioni. Quindi ne ho una ordinata, tantissime disordinate. Il sistema quindi vorrà per sua sponte, se comincia ordinato, non può che disordinarsi, no? Questa è la spiegazione del concetto di entropia, non solo, ma di entropia che in tutti i sistemi naturali o rimane costante, quando non succede niente, oppure aumenta. Si dice anche che l'entropia quindi è una misura del disordine. Notate che se il mondo fosse fatto da due particelle, tre, è dura dire questo stato è più probabile di quest'altro, sarebbe tutto uguale, non ci sarebbe entropia, non ci sarebbe l'aumento dell'entropia, non ci sarebbe quindi questa direzione del tempo. Se ci fossero tre cose basta, non ci sarebbe più il tempo. Il tempo è dato dal fatto, cioè la direzione del tempo, il tempo che va in avanti, è dato dal fatto che l'entropia, il disordine, aumenta. Questo spiega perché la tazzina che cade non si ricompone mai e non torna da rotta, non ritorna unita. Se avete tutte le particelle da una stessa parte di una stanza e le lasciate andare, dopo un po' si disporranno omogeneamente più o meno in questa stanza. Qui avete ordine, qui avete disordine. Quindi l'entropia aumenta. Un altro esempio apparentemente contraddittorio rispetto a quello che vi ho appena detto. Supponiamo che queste particelle, questo universo, per esempio tutte le particelle, no? Sono tutte raggruppate da una parte all'inizio, le lasciamo andare e quindi l'entropia aumenta perché loro si dispongono come vogliono, ci sono tanti stati, eccetera. Però adesso facciamo operare la gravità. Cosa fa la gravità? Tende a prendere particelle e ad attirarle e quindi le raggruppa. E quindi apparentemente questo è disordinato e questo è ordinato. Quindi sembrerebbe che questo fenomeno contraddice l'aumento di entropia. Questo ha grande entropia, sembrerebbe, e questo è piccola entropia. Ma è soltanto un'apparenza. Per arrivare qua, perché le particelle si raggruppino, bisogna che queste stesse particelle abbiano emesso energia sotto forma di radiazione. Quindi abbiano riempito di radiazione tutto il volume. Se si fanno i conti dell'entropia che qui diminuisce e dell'entropia dovuta alla radiazione che aumenta, il totale indica che l'entropia comunque è aumentata. poco convinti. Sì. Siete convinti? Quindi la gravità è un modo per diminuire l'entropia qua dentro a spese di un aumento extra di entropia fuori.
Ma scusi, dal punto di vista energetico?
L'energia si conserva sempre.
Quindi l'energia è sempre la stessa?
Quello.
Appunto, perché se no...
Sì, sì, no, l'energia è sempre la stessa. L'entropia non bisogna assimilarla, se vuole, all'energia. L'entropia che aumenta non vuol dire che è energia che si perde. L'energia viene sempre mantenuta, è energia incasinata. Siccome è energia incasinata, diventa sempre più difficile utilizzarla per un scopo pratico.
Ma quella radiazione intende calore?
Sì, anche. Energia, sono fotoni, radiazione. Calore, cos'è il calore? Il calore è il moto di molecole e di radiazione che è. Quindi di molecole non ce ne sono, facciamo tutta radiazione, no? E quindi se ci fossero le molecole, la radiazione scalderebbe le molecole. Quindi alla fine sarebbe calore. Ma anche la radiazione è calore, eh? C'è un sacco di radiazione del sole che arriva qua e ci fa calore, eh? Quindi ci scotta, ci abbronza, fa le dei cani qua. No? Va bene. Quindi anche in questo caso, dove c'è un'apparente contraddizione, il teorema è salvo, la cosa è salva, l'entropia aumenta sempre. C'è un altro sistema, a parte la gravità, che funziona così. E questo sistema siamo noi. Tutta i fenomeni biologici, i fenomeni che danno origine alla vita, non sono che aumento dell'informazione. Lungo l'evoluzione, lungo la vita di un singolo individuo e così via. Quindi un essere vivente, per essere vivente, doppio gioco di parole, deve diminuire la sua entropia per poter codificare le informazioni nuove che gli arrivano. Per fare ciò il cervello nostro consuma 20 watt, mica poco, è un quinto di tutto il corpo, eh? Quello del cervello ha bisogno di zucchero, per forza consuma come maledetto, no? Anche senza fare niente, no? Anche senza fare niente, consuma 20 watt. Cosa vuol dire che consuma? Dove vanno questi 20 watt? Vanno in calore. Che cos'è il calore che lui butta fuori? È aumento incredibile di entropia nell'ambiente. Noi diminuiamo, fuori aumenta. Totale aumento. Noi l'aumentiamo di più di quello che diminuiamo noi, perché non siamo 100% efficienti, insomma, va bene. Ok. Però è strana questa cosa, eh? Gli esseri viventi, come la gravità, sono delle robe che diminuiscono al loro interno l'entropia. Lo devono fare perché sono dei portatori di informazione. Informazione vuol dire poca entropia, vuol dire ordine. C'è, per curiosità, vi dico, perché è una roba nuova che ho visto andando in giro per internet, eccetera. C'è un americano che si chiama England, però, che ha basato su questo principio una specie di postulato. L'essere vivente, oppure l'evoluzione di Darwin, eccetera, ha alla base questo principio, che è un principio però, quindi non è una dimostrazione. È la voglia, facoltà, il fenomeno della materia che vuole massimizzare l'entropia che riceve, che vuole massimizzare l'entropia. Quindi se noi riceviamo cosa ordinata, fotoni dal Sole, la materia vuole creare tanta entropia, ma per creare tanta entropia la riduce al suo interno. E il modo per aumentare di più e quindi ridurre di più è far figli. Sono due invece che uno, no? vabbè, è un po' bizzarra come cosa, ma la, quindi la voglia, se volete, della materia di riprodurre se stessa, no? E lo mette come a principio base della, però principio, non, appunto, non è un postulato, è un'idea nuova, che lui mette alla base dell'evoluzione darwiniana. Bene, quindi noi siamo strani, fenomeni biologici sono strani, riducono al loro interno l'entropia, anche se fuori, a spese, diciamo, della cosa fuori. Bene. Adesso facciamo un passo. Abbiamo detto che quindi lo scorrere del tempo dipende dal fatto che l'entropia aumenta. E l'entropia aumenta perché il cosmo è fatto da tanta roba, da tanti atomi. Se fosse fatto da tre cose non ci sarebbe questo problema. Non ci sarebbe neanche noi. Con tre cose non potete fare una legge, una cosa vivente, non potete codificare informazioni, non potete ridurre l'entropia e aumentare un'altra parte. Sono sempre tre le robe, no? Allora, nel 1927 Sir Arthur Eddington, un astronomo molto famoso, anche se ne ha fatte un paio brutte cose, è andato contro Chandrasekhar, poverino, che ci è rimasto male e non ha più scritto un articolo.
Contro?
Chandrasekhar, l'inventore dei buchi neri.
L'indiano.
Ci è rimasto malissimo e non ha più scritto articoli, ha scritto soltanto libri. Delle Bibbie, quindi insomma, e poi verso la fine della sua vita faceva delle teorie strane. Vabbè, comunque era un grande, è quello che ha comandato la spedizione per l'eclisse del 1919, è quello che ha capito la relatività generale di Einstein subito. Insomma, era bravo, quello che ha trovato la luminosità massima dalle stelle, la luminosità di Eddington e dei buchi neri, la luminosità di Eddington e così via, no? Bene, lui dice ci deve essere un legame tra questo aumento dell'entropia e quindi lo scorrere in avanti del tempo e quello che fa l'universo. Perché? Perché adesso semplicemente l'entropia può aumentare, no? E aumenta. Vuol dire che una volta era di meno. Una volta era di meno. E dice, com'è possibile questo fatto, no? Quindi vuol dire che l'universo alla sua origine doveva essere un sistema molto molto ordinato, a entropia zero o prossima allo zero, in modo che potesse aumentare per tutta la sua vita. Però adesso noi sappiamo che all'origine, questa è una cosa descrittiva, l'universo come lo conosciamo oggi, 380.000 anni dopo il Big Bang, è stato l'anno, il periodo in cui l'universo, tutti gli atomi dell'universo si sono fatti, cioè i nuclei e gli elettroni che prima erano separati si sono messi insieme e hanno fatto gli atomi. La radiazione che prima faceva il flipper dentro l'universo con gli elettroni che erano liberi, quando gli elettroni si sono ricombinati con gli atomi, hanno avuto improvvisamente la strada libera. Adesso noi possiamo rivelare questi fotoni, che sono la radiazione cosmica di fondo. Se noi prendiamo lo strumento, questo è Copy, facciamo una fotografia della radiazione cosmica di fondo, no? Vediamo una roba assolutamente omogenea. Il colore non importa. Cioè non vedete nessuna particolarità qua. Se però avete degli strumenti che fanno delle misure precise almeno per una parte su mille e andate a misurare la temperatura con questa precisione nelle varie parti del cielo, vedete questa cosa. C'è una parte blu e una parte rossa. Come mai? Vuol dire che adesso il codice colore è al contrario, ma facciamo finta che questi siano fotoni più rossi, quindi meno energetici, e questi siano fotoni più blu, quindi poco energetici. Quindi qui la temperatura è 2.700, mettiamo, quindi sono fotoni rossi, e qui è 2.701, una parte su 1000, pochissima la differenza. La spiegazione di questa cosa è semplice. La Terra, il Sistema Solare, la nostra galassia non sono ferme rispetto a questo bagno di radiazione. Vanno a 650 km in qua. 650 km al secondo, in qua. Quindi noi, attraverso questa misura, sappiamo dove stiamo andando in una maniera quasi assoluta, diciamo, è sempre rispetto a qualcosa, rispetto alla radiazione cosmica di fondo, ma che cosa c'è di più assoluto? Cioè, ha preso il posto delle stelle fisse di una volta, delle galassie fisse, la nostra galassia, sì, va bene. Quindi questo si spiega. Tiriamolo via questo effetto qua. Possiamo. Prendiamo degli strumenti adesso che misurano la temperatura con una precisione di una parte su 100.000. Quindi sanno distinguere 2.700001 oppure 2.700000. Altissima precisione. Cominciano ad apparire dei punti pochino più blu, pochino più rossi. Ma per una parte su 10 alla 5. Per il resto è tutto omogeneo e isotopo. Quindi è vero, c'è informazione vuol dire entropia bassa, ma poca. Infatti questo era un bagno termico, e dove i sistemi lasciati a se stessi tendono ad andare naturalmente. Se mettete in una scatola delle particelle, dei fotoni, eccetera, uno per uno, però tutti con la stessa esattamente energia, e state lì, non fate niente, aspettate un po', poi aprite, invece di avere le particelle tutte alla stessa energia, quindi molto ordine, molto vedrete che invece si forma un corpo nero e la distribuzione invece di energia degli elettroni è fissata e dovuta al massimo scambio e alla massima entropia. Quando le particelle si parlano molto bene tra di loro, fanno gli urti, eccetera, tendono a massimizzare l'entropia. E quindi vuol dire che divento corpo nero, come questo. Questo è un corpo nero, è il più bel corpo nero che conosciamo. Che facciamo? La radiazione di corpo nero. Quindi uno dice, uè, all'inizio l'entropia era grande, mica piccola. Mentre io ho bisogno di entropia piccola per spiegare tutta l'evoluzione dell'universo, compreso noi, il cervello, eccetera, no? Se io devo produrre entropia per avere un circondario, un giardino mio con bassa entropia, devo poter portare la spazzatura da qualche parte. Devo avere delle isole ecologiche vuote. Se sono tutte piene, come faccio io? No? Non succede niente, non posso usare questa energia. Come si diceva prima, quando c'è bassa entropia, c'è l'energia, ma non si può usare, non si fa niente.
Se l'entropia alta vuol dire grande disordine, allora qui, come, tanto come dice che è così uniforme, come fa a essere grande l'entropia? Cioè, allora dipende rispetto alle cose, rispetto...
Allora, cioè, lo so, è una difficoltà che secondo me nasce dall'uso delle parole. Uniforme uguale ordinato.
Esatto.
Contrario.
Cioè uniforme non vuol dire ordinato.
No, perché è tutto uguale. È tutto indistinto. C'è qualche informazione in una roba che è tutto uguale. Se prende una fotografia tutta blu,
quindi c'è poca informazione.
O prende una fotografia con una faccia. Dov'è che c'è più informazione?
C'è la faccia. Quindi c'è poca informazione.
Esatto. Lo so, anch'io.
Però non è un po' intuitivo.
No, no, infatti il concetto di entropia lo chiedono tantissimo. Sì, non è facile. Lo so. Ci siamo anche qua? Facciamo il passaggio?
Sì.
Che cos'è il passaggio? Che cos'è che permette all'entropia di crescere? Il fatto che l'universo si espande. Se l'universo non si fosse espanso, se rimanesse, se fosse rimasto quella non so, pompelmo, quella cosa, la proliferazione, eccetera, no? No, con pieno di entropia, non si poteva fare niente. Le stelle non potevano formarsi perché non avevano dove mandare questo eccesso di entropia, di calore, no? Rimaneva così, era la morte termica, era il massimo entropia. Invece, siccome lo spazio aumenta, avete più modi per mettere le cose, potete dare carte in tante maniere, no? E quindi potete aumentare l'entropia, perché l'entropia massima dell'universo che si espande, quella potenziale, no, non quella vera dell'universo, ma il massimo possibile, aumenta più velocemente di quanto aumenta l'entropia vera dell'universo. Sì, scusi. Volume maggiore.
Vi fu un premio Nobel che parlò di questa lotta tra ordine, varia informazione e entropia. Era proprio su questo punto che lei sta descrivendo che lui aveva...
Il Prigozhin, cosa?
Come?
Prigozhin.
Sì,
Prigozhin. Prigozhin, sì. Io non l'ho studiato, Prigozhin, ho letto soltanto un libro di Prigozhin, divulgativo solo. E da quello che mi ricordo, il nucleo della cosa era una rivalutazione assoluta di quello un po' che ho detto prima, cioè... I sistemi viventi esistono perché sono irreversibili. Tradotto, quando ho un processo irreversibile, ho un grande aumento di entropia. E questo è necessario se io voglio diminuirla. Tutti noi, o tutti i primi, pensavano che era necessario, pensavano come diminuire l'entropia. Lui dice: no, è il contrario che bisogna valorizzare. È il fatto che i processi biologici sono irreversibili che rendono conto del fatto che io posso avere più informazione nei sistemi, nella cellula, nelle cose. Questo è quello che ho capito io, però.
Sì, sì. Lui diceva la lotta è tra l'aumento dell'informazione, che non può mai diminuire, e l'aumento dell'entropia, che non può mai diminuire.
Sì.
Ed è un concetto molto...
Applicato, secondo me, così, ai sistemi viventi.
Certo.
Infatti credo che abbia preso per la chimica.
Bene,
quindi noi siamo in un universo che si espande e solo per quello possiamo creare ogni secondo tonnellate, migliaia di isole ecologiche dove buttare la rovera. E quindi fare ordine in casa. Quindi, tutti voi, la prossima volta che... No, c'è un altro esempio, scusate. Allora, abbiamo già aperto il boccettino di Chanel, no? Però la stanza è piccolina, è tanto piccola che è uguale al boccettino, no? Quindi che le molecole, stare nel boccettino o stare nella stanzetta piccola è uguale, no? Soltanto quando aumento le dimensioni della scatola aumento l'entropia. È un universo che si espande permette questo. Quindi la prossima volta, eccola qua, che fate la polvere, lo usate l'aspirapolvere, pensateci, lo posso fare perché l'universo si espande. Se credete che farete la polvere più volentieri, è vero o no? No, ecco. Io non vi dico niente e vi invito a pensare a un controesempio di questo tremendo, però io non ve lo dico. Di tutto questo discorso qua vi lascio nel dubbio, pensateci, dopo ne discutiamo magari alla fine, eccetera.
Cioè, esiste.
Adesso no, perché mi state attenti, quindi non va bene. Vabbè, pensateci, e vedremo, no? Bene, adesso cambiamo un po' argomento, è già passata quasi un'ora, e andiamo sul più divertente, però più filosofico. Beh, ma si può viaggiare nel tempo? No? Si può pensare che si possano costruire delle macchine del tempo? Quella lì è la prima, H.G. Wells nel 1897, questo qui viene dal film del 1960, questa è la macchina del tempo. E questo invece è Back to the Future, moderna, la Lorraine, la macchina, vedete, si chiama la
DeLorean.
Allora, prima considerazione, viaggiare nel futuro è possibile, non c'è nessun problema, non solo banalmente perché tutti noi viaggiamo nel futuro, no? Vivendo, ma si può anche andare a visitare un tempo futuro facendo alcune cose e rimanendo quello che siamo, rimanendo giovani, non aspettando tutto questo tempo. Questo si può fare, questo si fa, questo succede. Questo, quando andate in aereo, succede per qualche miliardesimo di secondo, però succede. Ci sono molti modi per farlo e non ci sono paradossi logici. Questo si fa. La visione di Interstellar finale è giusta. Lui può incontrare il protagonista, Matthew McConaughey, che fa il capitano Cooper, può incontrare sua figlia che è più vecchia di lui. Questo si può fare quando si avrà la tecnologia necessaria per fare tutto questo, si può fare. Anzi, si può fare in due modi. Il primo è proprio alla Interstellar. Cioè voi avete un cancro, purtroppo, è inguaribile. Avete un buco nero vicino, avete la Ryanair interstellare, low cost, vi fa fare un giro e vi porta là in orbita attorno vicino, non proprio, è troppo pericoloso, ma basta un po', voi vi fate una settimana lì, tornate e sulla Terra sono passati 100 anni.
Sì, però per me è stato tempo.
Sì.
Per me è passato lo stesso tempo, quindi...
No, per lei è passato la settimana della cosa.
Sì, sì. Non ho fatto niente.
No, e quindi è ancora vivo.
Sì, ma vabbè. Sì, vabbè, c'è il vantaggio che trovo quegli altri che...
dice poco. No, c'è il vantaggio che di là hanno trovato la cura. Hanno trovato la cura. Hanno trovato la cura. E questo è possibile. Viene da una cosa... provata, dimostrata, sperimentata. No, questo si può fare, è un problema tecnologico e basta. Oppure siete in Star Wars, siete il Capitano Solo, questa è la Terra, quella è Sirio che è 9 anni luce da noi, quelli sono il Luke e la principessa Leila, sono tutti giovani. Sono tutti qua vicino alla Terra. Il Capitano Solo decide di prendere il Millennium Falcon, deve andare per forza a combattere l'imperatore vicino Sirio. Prende il Millennium Falcon che va a 99,5% della luce della luce, perché c'ha la tecnologia sufficiente, eccetera, no? Si fa il suo giro, quindi per loro... quanto ci mette lui ad andare a tornare?
No,
andare e noi anche un altro ciò, no? Invece loro sono più vecchi, 18 anni, e vedono quando torna il capitano solo, che è invecchiato soltanto di 2 anni. Ho scelto la velocità per fare conto giusto. 2 anni, un po' meno di 2 anni. Questo, anche questo è vero, provato, non c'è problema. Sì, sì. Sì, sì. Orologi atomici, l'aereo, qui per terra, le robe, ovviamente su tempi dell'ordine di miliardesimi di secondo. Però è questione di velocità, l'aereo va pianissimo rispetto al Millennium Falcon, no? No? Bene. Adesso invece andiamo a vedere cosa succede se vogliamo viaggiare nel passato. E qui cominciano i guai. Viaggiare nel passato è molto più problematico. E dobbiamo distinguere i vari casi, e cominciamo col fare, io ho preparato soltanto questo di caso, il caso più semplice, e dobbiamo dare dei limiti, cioè dobbiamo mettere dei paletti, dei postulati. E i postulati sono che per adesso assumiamo, magari non sono veri, dopo vediamo cosa succede cambiando, però supponiamo che la realtà è una e non è modificabile. Ed esiste un solo universo, un po' un'ovvietà, perché se è universo, solo, l'altro è multiverso, esiste un solo universo. Cosa vuol dire che la realtà è una e non modificabile? Abbiamo costruito la macchina del tempo, io vado nel passato e non posso modificare il mio nuovo presente là, no? C'è scritto nei libri di storia che è successo così e così e così, ci credo, e io non posso cambiare quella roba. Anzi, è necessario che io vada là, perché nel libro c'è scritto che uno strano persona è apparso, eccetera, ha fatto tutte quelle cose. Quindi è necessario che vada là per realizzare la storia, per realizzare la realtà.
Cioè, per vedere se il libro racconta il vero o il falso.
Per?
Per vedere se il libro storico racconta il vero o il falso.
Supponiamo che racconti il vero. Se racconta il vero, io devo fare quelle robe che ci sono scritte, non altre. Ma questo è il postulato, eh. Sì. Cioè, dopo possiamo cambiare, però questo è il postulato. Bene. È possibile dal punto di vista fisico andare indietro nel tempo? Il primo fisico, ricercatore matematico, che ha proposto una macchina del tempo su base fisica è stato Gödel. Gödel è quello che ha fatto un famoso teorema sulla non decidibilità dei teoremi matematici, eccetera. Era ossessionato dal cibo, credeva che tutti lo volessero avvelenare, è morto letteralmente di fame, era un po' matto, cioè. Però era un grande, era amico di Einstein, vivevano a Princeton in 2 casettine vicine, facevano la passeggiata insieme. Quando Einstein compie 70 anni, lui gli regala la teoria dell'universo rotante che prevede la possibilità di tornare indietro nel tempo. E Einstein è sorpreso. Poi si scopre che l'universo, in realtà sappiamo adesso, non ruota, quindi questa macchina non può funzionare perché l'universo non ruota, però se ruotasse. Poi è arrivato un altro che è Frank Tipler, che ha detto, ma no, uso la stessa idea, ma invece di fare un universo, suppongo che ci sia un cilindrone molto massiccio, molto compatto, dovete pensarlo come, non so, a una pila di stelle di neutroni, non buchi neri, anche con stelle di neutroni, ma infinita. Tutte ruotano nella stessa direzione. Se in questa situazione voi andate lì vicino, siete un pochino trascinati in questo spazio, vi muovete nel tempo, ma succede che potreste muovervi all'indietro nel tempo. Questo non è smentito dalle attuali leggi fisiche, dalla relatività generale. Essere non smentito non vuol dire che sia una cosa possibile. Magari domani scopriamo che c'è un qualche cosa che non lo permette, ma finora non si è scoperto. No? Quindi questa è un'altra macchina. Ma arriviamo alla macchina più moderna, diciamo, che si chiama Wormhole. Perché Wormhole è portato a ribalta dal film Interstellar e non si vede. Che cos'è il Wormhole? Letteralmente vuol dire buco di verme e nasce da uno studio che originariamente è stato fatto da un austriaco, Ludwig Flamm, nel 1916 addirittura, lo stesso anno della pubblicazione della relatività generale. Era una soluzione della relatività generale. Nel 1935 Einstein e Rosen riprendono l'idea, non citano il lavoro precedente e fanno la stessa cosa. E da allora questi cunicoli, queste cose strane che adesso vi dico, sono state chiamate ponte di Einstein-Rosen o cunicoli spazio-temporali di Einstein e Rosen. Fino al 1957, questo formidabile coniatore, di battezzatore di robe fisiche, li chiama Wormhole. L'idea è che un verme, di solito per andare da qui a qua, dovrebbe fare tutta questa strada sulla superficie della mela, ma siccome un verme può mangiare la mela, può fare la scorciatoia. E proprio questa è l'idea. Nel 1962 Wheeler e un collaboratore dimostrano che i wormhole, anche se sono delle soluzioni possibili, sono instabili, nel senso che se anche si formassero non stanno in questa porta e uscita, non sta lì per un tempo sufficiente neanche per un raggio di luce per attraversarlo. Nel 1985 invece Kip Thorne dimostra sì, normalmente sì, ma se io ci metto dell'energia negativa dentro e la chiama exotic matter, ma materia esotica, no? Lo stabilizzo. Questo non vuol dire che sono possibili. Vuol dire che in fisica si trovano delle scappatoie per farlo ancora funzionare. Per fare un wormhole però, per farlo funzionare, occorre l'iperspazio. Occorre che il nostro universo non abbia tre dimensioni spaziali solo, ma deve avere almeno quattro. Noi abbiamo un cervello costruito in tre dimensioni, eccetera, non ce lo possiamo immaginare. Nessuno se lo può immaginare una roba. Matematicamente si può trattare benissimo, si fanno anche n dimensioni, non n infinite dimensioni, non c'è problema, ma immaginare un'altra cosa. E allora si usa un trucco e si dice, invece di immaginare un universo a 4, supponiamo di immaginare un universo a 2 e cerchiamo di vedere quello che succede. Cioè noi ci degradiamo a animaletti a due dimensioni, per noi esiste il davanti e il dietro, sinistra e destra, non esiste l'alto e basso. Questo è un universo, posso piegarlo eccetera, ma sta sempre su una superficie. Questo. Anche la luce è obbligata a seguire lo spazio di questo, per cui cioè, la luce deve seguire lo spazio. Allora, in questo caso, vedete subito che io posso avere, no, quanti universi voglio. Adesso supponete che esistano degli dèi, questi dèi che vivono nelle tre dimensioni, che siamo noi, no? Possono prendere questi universi a due e fare quello che sto facendo io. No? Una potenza infinita, prendono questo universo, tutto l'universo, lo tengono su, lo mettono e fanno un libro. Quindi fanno tantissimi universi. Non c'è problema, è possibile. Noi possiamo fare. E non a caso ci sono tante teorie moderne che dicono che questo è proprio quello che succede. Quindi, noi che siamo gli dèi della terza dimensione, possiamo prendere questo universo e dire, ma guarda, qua c'è Saturno, qua c'è Saturno, qui c'è Gargantua, che è il buco nero di Interstellar, ci sono 10 miliardi di anni luce tra i due. però noi siamo furbissimi, siamo potentissimi e pieghiamo lo spazio così, in modo che una persona da Saturno possa attraversare qua fuori qui, allora, possa attraversare e arrivare senza farsi tutti i 10 miliardi di chilometri. Ok? Questa è l'idea del wormhole. Questa è un'analogia, questa è un'idea di come si può spiegarlo, ma abbiamo dovuto pagare un prezzo. Vi ho degradato a essere a due dimensioni. Però vi ho detto che devono esistere questi dei, no? Questi altri, anche nel film ci sono, qua di loro, che vivono nella quarta dimensione, eccetera, no? Che possono piegare lo spazio e possono fare questa cosa. Questo non è proibito per ora dalla fisica, per quanto strano sia. E come fare di questo wormhole una macchina nel tempo? Ci sono vari modi, il più semplice credo che sia. Queste sono le due bocche, questo è lo spazio che si ritorce su se stesso, qui ci sono i 10 miliardi d'anni, quello che è, 100 anni, quello che è, e questo è un buco nero. Sappiamo che la gravità rallenta il tempo, quindi il tempo alla bocca sopra e alla bocca sotto non scorre uguale. Questa bocca sotto è vicina al buco nero, qui il tempo va più piano. Quindi, se normalmente ci mettiamo 50 anni ad andare, il tempo rallenta, no? Scusate, abbiamo messo lì buco nero tanto per un tempo sufficiente, ha fatto che ad un certo istante lui segni il 1 gennaio 2016, mentre nell'altra bocca dove il tempo va più veloce sono 100 anni in più. Questo è possibile, come ho detto prima, no? Bene, andiamo qui, ci troviamo in un tempo dietro, possiamo anche tornare a casa nostra e supponiamo che ci mettiamo 50 anni, no? Quindi l'esempio è sbagliato qui, però vabbè, sarebbe 2156, no? La data, no? Esatto, no? Però quando torniamo qui, quando passiamo il Rubicone e andiamo nell'altra bocca, ci troviamo in un mondo che è precedente. Si può. Questa l'ha fatta Novikov, che è anche lui un grande astrofisico, Igor Novikov, un russo. Kip Thorne invece aveva pensato di prendere questa bocca e di farla muovere velocemente, la stessa cosa, no? Muovendo velocemente il tempo va più piano e quindi dopo un po' gli orologi non sono più coordinati, non segnano più lo stesso tempo.
Il passaggio tra la bocca di sopra e la bocca di sotto
è
distante.
Sì.
Quindi se io
chiaramente.
Se io andassi nella bocca di sopra e poi invertissi la bocca, andassi nella bocca di sopra,
andrei in un tempo da cui sono partito.
Non cambierebbe nulla.
Cambierebbe poco, soltanto il tempo che ci metto a andare. Sì.
Il cambiamento è passare una volta nella e poi tornare alla bocca.
Esatto.
Il
pentacle. Qui no. Quello che dico io no. In futuro forse si sentirà parlare di queste cose collegate a questo.
Quindi si vorrebbe andare da su a giù e poi anche da giù a su.
Sì, nel futuro.
Quindi andare dal passato al futuro,
sì,
al futuro
sì,
al passato.
Sì.
Scusi, ma lei quando parla di dimostrazione fisica intende solo matematica?
Sì.
Solo matematica?
Sì.
C'è una prova fisica?
No.
Fisica
nelle equazioni della relatività generale di Einstein questo non è impedito. E questo? Non è provato, no? Allora, il tempo che scorre diversamente è provato, è predetto ed è sperimentato. ma è predetto anche. Le equazioni della relatività generale sono complesse, sono in forma compatta, ma sono difficili. Uno ha tante soluzioni. Però un esempio banale, quando si ha la soluzione di, non so, la radice quadrata di 4, si dice che è più o meno 2, no? Però di solito, in tanti casi, la soluzione negativa dice non è fisica e si scarta, no? Non sempre però, Dirac, facendo la radice quadrata di 4, ha trovato antimateria, né? Quindi sta attento. Però questo non vuol dire che il meno 2 corrisponde ad una soluzione fisica, anche se è formalmente una soluzione. Però come fa uno a saperlo? È difficile. Bisogna trovare delle altre cose, no? Che possono impedire, possono dire alla relatività generale, guarda, butto via queste equazioni perché non corrispondono oppure non soddisfano questo altro principio che ti metto adesso. Ma finora non è... Prego.
Ma a questo punto come si fa a misurare effettivamente che l'entropia aumenta? Se il tempo diventa circolare, allora l'illusione è anche...
Sì. Sì. Anche il tempo è un'illusione. Certo.
Dice infatti che non esiste.
Allora. Non hai capito?
Non
ho più di più. Sì, sì. Andiamo un pochino avanti. A questo stato di cose si oppongono le nostre ragioni, la nostra logica, eccetera, e vi faccio l'esempio di due paradossi famosi. Il primo è il paradosso del nonno. Il paradosso del nonno dice, e non l'ho mai capito perché si chiama del nonno. Basterebbe della mamma, non del nonno. Però insomma faccio la macchina del tempo, torno indietro nel tempo, ammazzo mio nonno prima che generi mia mamma e quindi io non esisto. Ma se non esisto, come è possibile che io vada a fare il viaggio nel tempo, eccetera? No? Non è possibile. E questo sembra a prima vista un paradosso logico. Ma se ci pensate a fondo, con i postulati che abbiamo dato, potrebbe non esserlo. Noi sappiamo che nessuno nel passato ha ucciso mia mamma prima che generasse me. Lo so, e sono disposto ad accettarlo come cosa ovvia, in un determinismo spicciolo, causa-effetto, eccetera, no? Nel passato. Adesso devo solo estendere e dire, ma io so che dal futuro non è venuto nessuno a uccidere mia mamma prima che io nascessi. È uguale, no? E se ci pensate bene è una cosa che si sa del futuro. Tutti noi sappiamo del futuro questa cosa. Cioè, può, no? Però lo sappiamo. E quindi diciamo, questo evento non è successo, non c'è. Nell'intera storia del cosmo, questo evento non c'è stato nessuno che è venuto dal futuro, ha ucciso mia mamma prima che generasse me. Punto. Non c'è niente di illogico in questo. Quello che urta è che, ma come? Ma se io proprio voglio tornare indietro e uccidere la mamma di Hitler? Esatto, no? No, non si può, questo non è successo, non c'è, eccetera. Quindi, per esempio, il libero arbitrio non c'è, ci deve essere. Non si può fare questa cosa.
So fare la macchina del tempo.
No, non c'è. Deve pagare un prezzo per far andare queste cose qua. Ma di più, come ha detto lui, vuol dire che anche il futuro è determinato. Non ha tante possibilità, gli eventi futuri ci sono già, anche perché si possono dare il futuro nel passato, no? C'è già tutto, gli eventi sono, non saranno, eccetera, quindi il tempo non c'è, è un'illusione. Se siete disposti a pagare questi grossi prezzi, allora la cosa diventa logica, non è più un paradosso logico. Il tempo non c'è, non c'è libero arbitrio, non c'è niente. Allora tutto quanto è un enorme, io penso così, io vi do questa, non che la pensi così, ma vi do questa immagine, è un'enorme ed estesa di programmi fissi, no? Che sono lì, basta, tutto c'è, tutto è, no? Accade, c'ha già questa cosa di farsi, che vuol dire che uno c'è, si muove, no? Nel tempo, eccetera. No? È tutto è.
È come possibilità.
No, è come gli eventi ci sono già stati tutti, no? Già questa frase non va bene perché vuol dire che sono già passato. Gli eventi sono tutti. Tutti, tutto, dalla nascita alla morte, la cosa, eccetera. L'evento io muoio, c'è. L'evento io nasco, c'è, quello là, no? Quel fotogramma, la mia percezione illusoria del coso che si muove dentro, non l'ho ancora visto, ma c'è. La fine del mondo, c'è. Il buco nero che esplode, c'è, tutto c'è. Oh, questo è quanto ci porta alla soluzione di questo paradosso. Quindi questo si può risolvere. Andiamo a vedere l'altro. L'altro lo chiamo paradosso di Picasso. Qui siamo nel futuro, sappiamo che Picasso è esistito, ha fatto una caterva di quadri bellissimi, esistono nel futuro dei cataloghi anche su carta, no? Dove ci sono tutte le opere riportate, con i colori belli riprodotti bene. Prendo la macchina del tempo e vado a Malaga nel 1887, quando Picasso ha 6 anni e vive a Malaga, è nato lì. E dico, guarda, Picasso bambino, ti faccio un regalo, lui non sa chi sono io, eccetera, no? Ti faccio un regalo, ti regalo questo catalogo di opere, no? Di bei quadri. Lui non ne pensava neanche di diventare, però per così, no? Si appassiona e copia tutti questi quadri. E diventa Picasso. E uno dice, vabbè, ma allora la creatività da dove nasce? Non gliela ha data nessuno, gliela ha data io, perché ho avuto il catalogo di Picasso, però dopo io l'ho dato a Picasso stesso, no? Che è diventato grande, eccetera, è senza fine questa cosa. Ma è un cortocircuito che però vi dice che la creatività può nascere da niente. E questo è brutto, no? E a questo io non ho trovato una soluzione come prima. Quindi penso che questo paradosso sia più importante o più grave del paradosso del nonno. Oddio, che quello. Andava a dire che il tempo non c'è, eccetera, no? Quindi, a fronte di questi paradossi, che sono duri da mandar giù, potete dire, uno, no, i viaggi nel tempo nel passato sono impossibili. Scopriremo delle leggi nella fisica, c'è ancora tanto da scoprire, e scopriremo perché sono impossibili, quale tipo di requisito, limite, eccetera, andiamo a violare. Adesso non lo sappiamo. Questo due. No, i viaggi nel tempo sono possibili, solo che quando viaggiamo nel tempo non atterriamo più nel nostro stesso universo, atterriamo in un universo copia, cioè appena facciamo questa cosa di andare nel passato si forma una copia del nostro universo. Quindi è vero, andiamo a trovare il bambino che era stato il bambino di Picasso fino ad allora, ma poi sono paralleli questi universi, no? Quindi sì, lui ha copiato una cosa che gli ho dato io, ma il mio Picasso del mio universo ha avuto lui l'intuizione. In questo caso è come viaggiare nello spazio, non nel tempo, non c'è nessun problema. Questa è una teoria possibile, per quanto strana sia, che deriva dal fatto che ogni volta che facciamo una misura della meccanica quantistica, l'universo si sdoppia. Qui ce ne sono infiniti di universi che realizzano l'intera gamma delle possibilità quando siamo di fronte a una misura che può avere come risultato questa o questo, come la meccanica quantistica. Si fa tutte e due.
Però, cioè, questo è solo nella teoria, perché poi nella pratica.
No. La pratica tombini di Ghisa. Non si sa, non lo sappiamo. Siamo stati abituati a non dare, nel 1900 almeno, a non dare più per scontato delle ovvietà, quelle che sembravano ovvietà. Ci siamo scottati facendo così, quindi io non dico niente. Non lo so. Concludiamo con dicendo che io almeno sono molto lontano da capire che cosa veramente sia il tempo. Abbiamo finito dicendo che c'è una strana possibilità che il tempo non ci sia. Einstein pensava che il tempo fosse una illusione ostinata, ma forte, però illusione. Quindi anche lui l'ha detto a due mesi a un mese e mezzo dalla morte, quindi
era già spirito,
quindi insomma era un po' anche spinto a essere, però insomma, oh, era Einstein, Un'altra cosa che possiamo chiederci, qua si parla tutti i giorni, ah, l'universo c'ha tre dimensioni, ma non hai vinto, ce n'ha quattro, no, ce n'è sette, no, ce n'è undici, le stringhe dicono che ce ne sono undici, dieci spaziali e una temporale, no? Però sempre una temporale, dieci spaziali. Lui dice, vabbè, ma perché non può esistere un'altra dimensione temporale? E nel caso, che razza di roba sarebbe, no? Non è che si può andare nel tempo a sinistra, il tempo del tempo, no? Boh, no? Però anche lo spazio non lo immaginiamo, non riusciamo a immaginarlo, quindi perché limitarsi? Un'altra cosa ancora che non sappiamo, se il tempo, se esiste, magari è quantizzato, non è continuo completamente. Si va a passetti, cioè sono proprio dei fotogrammi, cioè, che vanno, si saltella, sì. E si sa anche dare una dimensione temporale, una lunghezza temporale a quello che è candidato a essere il tempo, l'atomo di tempo, diciamo, l'unità indivisibile di tempo, che è il tempo di Planck, che dice almeno 43 secondi. Dice almeno 43 secondi. 1 diviso 1 sì, 43 zeri, cioè niente, però...
e quello è il tempo minimo,
sì.
E quindi sono il tempo che scorre, sono pezzetti
di esatto, sì. Però, lo spazio sarebbe 10 a 33 centimetri, però secondo me, però, ma questa è un'impressione mia, non siamo, allora la mia impressione da queste cose profano, un po' come voi, che però legge un po' in giro queste cose, è che per 30, 40 anni, 50, la fisica avanzata, quantistica e quant'altro, relativistica, si sia un po' troppo baloccata di concetti astratti matematici e si è un po' perso l'intuizione, la comprensione, eccetera. E questo nasce dal fatto che la meccanica quantistica sul serio non l'ha capita nessuno, però funziona. Quindi secondo me, però, negli ultimi tempi, entanglement, wormhole, entropia di tutti neri, sono riusciti a uscire fuori dei concetti che secondo me potrebbero essere l'inizio di una rinascita nuova, di una cosa che finalmente si potrebbe capire. Non siamo ancora arrivati, però siccome questi concetti nuovi sono nati negli ultimi 10 anni, cioè una cosa recente, ho speranza che nei prossimi 20 si capisca di più. Basta, grazie.